Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari come Assa e La Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita.
No, 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 no,
senti un brivido, non pensarci, no, solo vivilo, fino a che si può, fino all'ultimo. Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita.
Ecco, perché il senso, Deborah, anche quello del brivido di cui cantavano in questo momento i ricchi e poveri, è quello che stanno provando tanti contribuenti che hanno inviato la precompilata, ma ci hanno anche scritto, le abbiamo parlato in trasmissione, non vedono nessun ritorno, nessuna notifica.
Allora si preoccupano perché magari così hanno il sospetto di aver mandato un documento sbagliato con delle informazioni sbagliate, e è un attimo che l'agenzia delle entrate poi bussa alla porta e ti chiede conto.
Il fisco è sempre un po' ansiogeno.
E invece?
No, invece
tranquilli.
È comparso sul sito dell'agenzia delle entrate questa comunicazione che dice: la necessità di operare un monitoraggio puntuale sull'ingente numero di invii delle dichiarazioni precompilate dei giorni scorsi. Ingente è vero, perché avevano già segnalato che avevano superato il milione al 28 maggio, con una crescita del 28% rispetto all'anno precedente. Hanno scritto le entrate, insomma, questa necessità di questo monitoraggio puntuale ha comportato rallentamenti alla notifica telematica delle ricevute di avvenuta presentazione dei modelli, quindi è tutto sotto controllo. Esaurita questa prima fase di riscontro, il sistema di rilascio delle ricevute è ora funzionante a regime e sta provvedendo a recapitare tutte le ricevute. Attenzione, precisa sempre l'agenzia. Il processo di notifica, al momento quasi concluso, l'avverbio è decisivo, dovrebbe completarsi nei prossimi giorni. Ci scusiamo per il disagio. Così dal sito dell'Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it, questo comunicato che sta proprio lì in home page a segnalare, a rassicurare tutti coloro che, e in tanti ci avete scritto, come dicevo, ancora non vedono la conferma dell'invio che hanno fatto della loro dichiarazione precompilata.
Ah, comunque questo 31 maggio è una giornata decisiva per tante questioni. Intanto in questo momento sta parlando il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, perché il 31 maggio è generalmente il giorno delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Poi altra scadenza, proprio questa, qui siamo veramente al rush finale, ultime ore, poi si chiude la possibilità di presentare le domande per il bonus psicologo, cioè il contributo, lo ricorderete, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Le richieste devono essere presentate infatti fino ad oggi, ultima giornata, sul portale dell'INPS, dove dal 18 marzo scorso sono state raccolte le adesioni. Alla scadenza poi saranno elaborate, quindi immagino a partire da lunedì, le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Quest'anno credo che il fondo a disposizione sia stato di circa 10 milioni di euro. Il contributo poi sarà erogato prioritariamente alle persone con ISEE più basso, in base all'ordine di arrivo della domanda. Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con ISEE non superiore ai 50.000 euro. Inoltre, rispetto allo scorso anno, sono stati innalzati anche gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo, un importo massimo che può arrivare fino a 1.500 euro per sostenere appunto le spese per la psicoterapia. Questa è la nostra copertina di oggi. Il tema invece di approfondimento oggi: casa.
Oggi la casa sugli scudi a Due di Denari, per usare così una frase fatta che mutuiamo dal linguaggio sportivo. Prima parliamo di affitti, dopo il giornale del risparmio e dopo avervi dato già qualche anticipazione su quello che sta dicendo il governatore Panetta, perché ci sono delle indicazioni anche interessanti sul sistema complessivo del risparmio e degli investimenti. Parliamo prima di affitti e poi parleremo, ve l'abbiamo promesso, lo facciamo, di decreto salva casa. Decreto legge 69 è in vigore, con questa possibilità di sanare le piccole difformità, andiamo a ragionare con un esperto di valore mondiale, così come anche ragioneremo di affitto con un esperto di valore mondiale. Nel caso del salvacasa sarà Mirko Mion, che è il presidente dell'Associazione Geometri Fiscalisti, quindi davvero le due categorie forse più chiamate in causa in assoluto.
Chissà se già qualcuno è andato a bussare alla porta del sindaco per capire se può sistemare la veranda o altri piccoli le difformità, che qualcuno chiama piccoli abusi, direi, però noi chiamiamo le difformità.
Tende da sole, ecco. Insomma, tutto quello che non risulta effettivamente così e che però poi impedisce una tranquilla compravendita dell'immobile medesimo.
Come si fa a parlare con noi?
800 24 00 24, come sapete il nostro numero verde, oppure 349 238 6666, se volete mandarci sms o messaggi WhatsApp.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Ne abbiamo avuta ricezione poco fa la relazione appunto del governatore della Banca d'Italia, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Sta parlando ancora il governatore, appunto l'iniziativa, la manifestazione, la celebrazione, non so come chiamarla, è iniziata intorno alle 10.45. Andiamo a dare lettura, Mauro, magari dei punti che interessano di più gli ascoltatori di Due di Denari. Sicuramente c'è un punto importante che riguarda l'economia italiana, scusate che come al solito mi strozzo, che viene considerata quella con la minore crescita del prodotto per abitante nell'ultimo quarto di secolo. Però non siamo condannati alla stagnazione, ha detto il governatore. Andrei a pagina 17 a raccontare questa riflessione importante sul tema del calo demografico e le risposte del mercato del lavoro nel nostro paese.
Sì, perché il governatore dedica diversi paragrafi della sua relazione a questo settore, a questo problema. Secondo l'Istat, scrive, da qui al 2040, ci ricorda il governatore, il numero di persone in età lavorativa diminuirà di 5.400.000 unità, malgrado un afflusso netto dall'estero calcolato, stimato in 170.000 persone all'anno. Questa contrazione, avverte, traducendo la questione demografica in questione economica, si tradurrebbe in un calo del prodotto interno lordo del 13%, del 9% in termini pro capite. Nonostante la crescita dell'ultimo decennio, prosegue il governatore, la partecipazione al mercato del lavoro, che è pari al 66,7%, rimane, e lo sappiamo, 8 punti percentuali inferiore alla media dell'area euro. Il divario non è ampio per gli uomini, sale però a 13 punti percentuali per i giovani tra 20 e 34 anni e per le donne. L'occupazione giovanile, dice poi, ha risentito di questa bassa crescita di cui diceva prima Deborah. Molti hanno cercato migliori prospettive di lavoro all'estero e qui altre dolenti note che cominciano a farmisi sentire. 525.000 giovani italiani sono emigrati tra il 2008 e il 2022, ma solo un terzo di essi è tornato in Italia. Hanno lasciato il paese soprattutto i laureati, attratti da opportunità retributive e di carriera decisamente più favorevoli.
E poi ci sono delle riflessioni, andrei molto rapidamente a quello che il governatore ha detto sullo stato di salute del sistema bancario italiano, che è molto buono. Il 2023, ha detto, è stato un anno molto favorevole per le banche italiane. Sicuramente l'aumento dei tassi di interesse ha generato un business profittevole, ne ha beneficiato la redditività e le banche appunto mostrano valori di redditività e patrimonio superiori alla banca, alla media europea, le banche italiane. Poi il governatore ha fatto una riflessione sulla tecnologia applicata al sistema finanziario e ha detto che per esempio nel risparmio gestito, peraltro stamattina abbiamo dei dati di Assogestioni che ci confermano che dall'inizio dell'anno ci sono deflussi importanti dal sistema del risparmio gestito nel nostro paese, ma il governatore Panetta ha detto che vari fondi utilizzano piattaforme digitali per facilitare l'incontro fra domanda e offerta di prestiti, per esempio, e anche le società di gestione del risparmio hanno avviato iniziative volte a utilizzare tecnologie e registri distribuiti sia per l'emissione delle loro quote e per la gestione operativa. Molte banche stanno utilizzando la tecnologia per sostituire i canali di distribuzione tradizionali e le banche, appunto, peraltro con maggiore capacità di operare online, mostrano in media una maggiore redditività, una migliore diversificazione dei ricavi, un aumento delle quote di mercato sui prestiti e i clienti, questo è l'aspetto che ci interessa, beneficiano di un calo del costo dei servizi addirittura del 60%, il governatore lo quantifica, per le spese sui conti online rispetto a quelli tradizionali, oltre che di un più agevole accesso ai servizi bancari. Queste insomma sono le cose che al volo abbiamo recuperato delle dichiarazioni del governatore di questa mattina, leggeremo in maniera più approfondita appunto la relazione per capire se ci sono dei temi che varrà la pena approfondire nei prossimi giorni.
E naturalmente a queste nostre prime delibazioni delle considerazioni finali del governatore faranno seguito poi gli approfondimenti nel corso dei giornali radio su Focus Economia, insomma, e domani sul Sole 24 Ore come sempre. Devo dare notizia, dobbiamo completare meglio una notizia che abbiamo segnalato l'altro ieri. Abbiamo detto dell'antitrust che ha sanzionato Mooney Spa e Mooney Group per comportamenti scorretti e per non essere intervenuta con sufficiente determinazione a stroncare alcune attività illecite che venivano fatte collegandosi ai loro prodotti. Ebbene, Mooney fa sapere che a seguito della decisione adottata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, le due società, preso atto delle contestazioni, si riservano di valutare le argomentazioni su cui il provvedimento è fondato. Argomentazioni, scrivono appunto Mooney Spa e Mooney Group, che non sembrerebbero riflettere adeguatamente il business della società, quindi intendono impugnare, si riservano di impugnare questo provvedimento innanzi al TAR del Lazio, quindi si vedrà come poi procede questa vicenda. Mooney precisa di essersi sempre impegnata per operare nel rispetto e a tutela dei propri clienti per garantire loro prodotti e servizi sicuri.
Andrei al tema di stamattina, primo tema di oggi. Allora, il tema della casa, come abbiamo già anticipato, oggi sarà di nuovo il grande protagonista della nostra trasmissione. D'altronde è un tema che voi apprezzate sempre molto e ultimamente ci sono tante di quelle novità che impongono un'attenzione costante all'argomento. Peraltro, Mauro, vedo anche dagli ascoltatori che ci stanno scrivendo e che confermano che ancora non hanno ricevuto nessuna risposta dall'Agenzia delle Entrate sul rinvio della precompilata. Qualche ascoltatore ci dice di averlo già fatto addirittura da una decina di giorni, il 20 maggio, ma insomma abbiate fede, l'Agenzia delle Entrate è cosciente di questo ritardo. Poi, sulle mini difformità edilizie, un altro ascoltatore chiede se questa norma ha una scadenza. Questo forse magari lo possiamo già dire perché è molto chiaro anche da quello che racconta oggi il Sole 24 Ore.
Sì, sì, il decreto legge così come è scritto non ha una scadenza, quindi le difformità a una certa data, perché non si può ovviamente costruire adesso, fare qualcosa adesso per poi chiedere la sanatoria, però le difformità riscontrate, riscontrabili a una certa data, sono sanabili quando si vuole. Ovviamente
c'è adesso una, come dire, revisione ormai strutturale del testo unico dell'edilizia.
Esattamente, proprio come dici tu, cioè si rivedono le norme e si completano le norme del 2001. L'unica considerazione che mi permetto di fare, poi ne parleremo meglio con Mion, è che essendo un decreto legge, e già il ministro Salvini su questo è intervenuto, il Parlamento dirà la sua, quindi le norme potrebbero subire delle modifiche.
Nel frattempo oggi vi presentiamo un libro nel quale si parla a lungo di affitto, la grammatica dell'affitto, dalla cauzione alle bollette, come sopravvivere nel labirinto della locazione. Si tratta di una guida pratica che, dice testualmente il libro, si propone di dare soluzioni puntuali e concrete a tutti i problemi che si possono incontrare lungo il percorso della locazione. Andrea Napoli è l'autore, buongiorno, imprenditore, esperto del settore e autore appunto di questo volume. Buongiorno Andrea, grazie di essere con noi.
Buongiorno Deborah e buongiorno Mauro e grazie a voi per l'invito.
Allora, la prima domanda che io mi sento di fare, ne parlavamo con Mauro a microfoni spenti, è la seguente. In realtà sono tempi duri per le locazioni e per gli affitti, perché anche complice sicuramente il successo degli ultimi anni degli affitti brevi, oggi trovare una casa da affittare per chi ne ha bisogno naturalmente è molto difficile, perché la proprietà la concede, diciamo, per gli affitti tradizionali con un po' più di resistenza rispetto al passato. Qual è il presupposto di questo volume intanto, Andrea?
Ma allora, questo nasce come una guida legata al mondo in cui io lavoro, che è quello immobiliare, lato digitalizzazione, che nasce dall'esperienza quotidiana vissuta a stretto contatto con proprietari, inquilini ed agenti immobiliari, vedendo che spesso le parti sottovalutano gli effetti dannosi di un contratto scritto male, di una riconsegna fatta male, di un rapporto mal gestito tra proprietario ed inquilino. Quindi nasce con l'intento innanzitutto di far chiarezza, di portare con un linguaggio meno tecnico, un po' più alla portata di tutti, delle nozioni che spesso e volentieri vengono un po' sottovalutate.
Anche perché i dati che vengono presentati in questo volume, ma il volume non si occupa di dati, sono proprio consigli pratici, come diceva, dicono che sta aumentando il numero di persone che vanno in affitto. Per scelta o per necessità, verrebbe da dire, forse anche alcuni centri urbani, Milano, ma non solo, ormai all'interno sono, diciamo,
impraticabili,
così, ecco,
per dirla così,
poco accessibili dal punto di vista economico, quindi meglio spostarsi un po', magari non definitivamente.
Allora, l'affitto è ormai qualche cosa che avviene moltissimo per scelta. Su alcuni portali immobiliari nell'ultimo trimestre del 2023 il 68% delle persone che cercava casa in affitto la cercava per scelta. Questo perché, un po' per necessità economica, perché chiaramente nell'ultimo anno e mezzo, due, le banche sono tornate a fare effettivamente le banche, per cui guardano i redditi, guardano, c'è stato un aumento del costo del denaro, l'aumento del costo della vita, di conseguenza questo è diventato un pochino più difficile l'accesso al credito. Ma c'è anche una questione che è un po' più pratica, perché noi, la mia generazione, io ho 50 anni, è figlia di quella generazione che ha fatto l'Italia a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, dove si passava dall'economia rurale, io sono veneto, all'economia moderna, dove lasciavo il podere in campagna e mi costruivo la casetta singola, non esistevano le bifamiliari e trifamiliari, perché dimostravo di avercela fatta in qualche modo, per cui avevo un progetto di vita e mi costruivo la casa. Oggi le nuove generazioni, in particolar modo, a parte, come dicevamo, la difficoltà di accesso al credito, vivono in una, come la chiamo io, la sharing economy, ovvero una nuova forma economica dove i ragazzini oggi vedono che con un'app e un cellulare puoi affittare un monopattino, restituirlo, una bici. Ci sono oggi molti esempi di non più neanche il noleggio e il leasing delle auto, ma proprio di abbonamenti che paghi con carte di credito. La TV stessa, mi abbono quando mi interessa e la disdico quando non mi interessa più. E anche la casa, un po' per il post pandemia che ci ha fatto capire che possiamo lavorare ovunque e comunque, e se devo farlo da casa almeno mi scelgo un posto che mi sia più confortevole. Ma per le nuove generazioni un po' la casa viene più vissuta come uno strumento che come un reale asset da utilizzare in altro modo.
Andrea, tanti incontri per presentare questo libro in giro per l'Italia, abbiamo un po' seguito sui social, e quindi tante esperienze anche raccolte immagino appunto di persone che vorrebbero affittare una casa in queste città, come dicevamo prima con Mauro, che onestamente in questo momento non hanno intanto un'offerta adeguata, perché poi spesso di fronte ai prezzi che magari uno sarebbe anche disposto a sostenere, ma il tema è anche la qualità delle esatto. abitazioni che c'è in circolazione. Insomma, quali sono le lamentele più ricorrenti che hai avuto modo di raccogliere, lato di chi cerca casa, ma lato anche i proprietari?
Allora, lato inquilini, partiamo da loro, spesso e volentieri trovano delle case che sono inadeguate, inadatte, cioè ci sono alcune case che definirle case a volte è veramente eufemistico, sono più delle stamberghe.
Soprattutto agli studenti, esatto, capita questa sorte.
Però ormai io credo che in alcune città, specialmente su Roma in questo momento, dove l'attenzione è massima per via del giubileo dell'anno prossimo, si sta veramente affittando la qualunque e anche con delle cose che sono veramente invivibili. Però perché? Perché c'è il concetto che tanto, siccome l'inquilino paga, è uno sfortunato che cerca casa perché non ha niente di meglio da fare, perché non c'ha la possibilità di avere un accesso al credito, di conseguenza mi permetto di trattarlo non come vorrei essere trattato io. Lato proprietario, le lamentele sono quelle di, da un lato, che a volte non si incontrano degli inquilini che tengono la casa come vorremmo tenerla noi, e se ci vivessimo. Dall'altro lato, spesso e volentieri il timore e comunque ciò che il proprietario lamenta è che c'è una normativa oggi che comunque ha la tendenza a non essere rapida nel momento in cui avviene magari la morosità, lo sfratto, e che comunque per certi aspetti è una normativa che ormai è obsoleta, perché comunque parliamo di una legge che è stata riformata nel 98, per cui sono passati 26 anni, che fa riferimento a una legge che è del 78, che sono addirittura 46 anni, e se andiamo a calarla negli immobili ad uso diverso, per cui nei negozi, tanto per citarne un caso, ci troviamo con una legge di 46 anni fa che prevede l'obbligo di 6 anni più 6 anni, per cui la grossa lamentela oggi del proprietario è proprio di questa norma che non gli permette di sentirsi così tanto
infatti
tutelati.
Spesso quando affrontiamo questi temi ci scrivono molti proprietari dicendo no, abbiamo sempre il timore che poi ci sia qualche contenzioso e a quel punto non ci sentiamo particolarmente tutelati, così come ecco il libro, diciamo così, nel salutarla, Andrea Napoli, La grammatica dell'affitto, cerca un po' di rimettere in chiaro i diritti, i doveri dell'una e dell'altra parte, quindi il sottotitolo già spiega molto, dalla cauzione alle bollette, come sopravvivere nel labirinto della locazione. Mondadori Editore, Electa, lo trovate in libreria, La grammatica dell'affitto di Andrea Napoli, che ringraziamo per questo nostro aver accettato il nostro invito a parlare a Due di Denari. Grazie Napoli.
Grazie a voi e buona giornata. Grazie.
Debora, per favore.
L'economia mondiale dipende tutto come si alza la mattina, Debora Rusciani.
Di denari.
Ragazzi, basta inviare le precompilate che il Pentium 4 dell'Agenzia delle Entrate non ce la fa più.
Ah, mi vuoi dire che la dotazione tecnologica dell'Agenzia delle Entrate che è inadeguata rispetto a queste...
Ma no, dai, è ingeneroso nel senso che effettivamente quest'anno hanno avuto un successo già da subito.
Esatto, perché bisogna guardarla anche dall'altra parte, oggettivamente
sì,
forse è elevato numero.
Di solito non c'è tutto questo afflusso nei primi tempi e infatti avevano segnalato più 28% di invii rispetto al 2023, proprio all'esordio.
Prima la mandi, prima magari poi ricevi ovviamente.
Prima la mandi, più sei sicuro, se sei a credito specialmente, di ricevere il credito già magari a luglio. E per un dipendente, per un pensionato, come si dice sempre, di questi tempi può fare la differenza. Allora, adesso è il momento di leggere, di dare lettura rigo del decreto
facciamoci fare quel riassunto assolutamente efficiente ed efficace da Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Peraltro hanno scritto un vademecum davvero molto dettagliato e soprattutto molto chiaro per spiegare a tutti appunto le nuove regole della sanatoria che consentono appunto di sistemare le difformità edilizie in tante abitazioni italiane. Mirko, bentornato, buongiorno.
Buongiorno Debora, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, da dove vogliamo partire? Questo decreto sostanzialmente consente di regolarizzare, lasciamo perdere tutti i giudizi di valore, sì, eccetera, esatto, eccetera, consente di regolarizzare alcune difformità. Che cosa significa? Cioè, ci sono delle percentuali precise. Se qualcosa non risulta così come poi è nella realtà, il decreto consente di sanare la posizione. Fin qui ci siamo, Mion.
Perfetto. Diciamo che... Prego.
Prego, no, volevo proprio darle il là per partire.
Il là. Allora sì, diciamo che questo decreto mira, nei suoi tre articoli va a modificare il testo unico dell'edilizia in maniera strutturale, quindi non ha delle scadenze, è un, per così dire, da tutte le opportunità inserite in questo decreto sono sine die, sono permanenti, e questo è importante, quindi non è che si debba correre entro una scadenza per risolvere ciò che possa essere rilevato come difformità dell'immobile. Ha l'obiettivo di andare appunto a sanare tutte quelle piccole difformità che possono essere intervenute tra la fase di realizzazione dell'immobile, quindi presentato il progetto, e la sua realizzazione proprio del manufatto edilizio. Quindi possiamo eventualmente elencare alcune di queste piccole difformità che possono essere nella fase di realizzazione: lo spostamento di una semplice finestra di 20-30 centimetri, la creazione di un piccolo vano nuovo, quindi di una nicchia che ha ampliato un pochino la metratura del nostro immobile, la possibilità anche di andare a modificare con maggiore facilità la destinazione d'uso del nostro immobile. Da questo punto di vista, dei processi semplificati per poter ottenere questa nuova conformità, questo nuovo stato legittimo dell'immobile. Lo stato legittimo dell'immobile, che è un elemento estremamente importante e che ha dato tutta la sua, come dire, rappresentazione plastica nella sua difficoltà per poter aderire ai bonus fiscali, non ultimo il super bonus. Cioè lo stato legittimo si intende che il nostro immobile sia urbanisticamente e anche da un punto di vista edilizio conforme alla normativa, e per poterlo ottenere precedentemente a questo decreto era necessario andare a ritroso nel tempo fino alla data di nascita, possiamo dire, del nostro immobile per fare una verifica. Oggi invece sarà sufficiente andare a verificare l'ultimo atto presentato. Questo in termini generali.
Proprio a proposito di date, siccome il Sole stamattina lo spiega con molta precisione, andiamo a spiegare ai nostri ascoltatori il fatto che queste nuove misure ruoteranno proprio attorno a due date chiave. La prima è quella del 30 maggio, cioè già da ieri è possibile inviare le domande di sanatoria ai comuni, e poi la seconda è quella del 24 maggio, perché questa mini sanatoria, chiamiamola così, la sanatoria di queste difformità, riguarderà tutti i lavori che sono stati fatti antecedentemente a questa data, giusto?
Esattamente, il 30 maggio, perché come diceva lei, Deborah, è l'entrata in vigore, e il 24 maggio perché, correttamente, voglio dire, da questo punto di vista, solo fino a quella data in cui poi si possono andare a sanare, se sono nati delle difformità, fino a quella data, perché chiaramente il legislatore non intende aprire ulteriori, come dire, la possibilità a qualcuno di poter utilizzare in modo fraudolento, in modo strumentale questo decreto, creando una nuova difformità in data posteriore al 24 maggio. Quindi la tagliola è tutto ciò che è stato fatto fino al 24 maggio.
Diciamo che il 24 maggio, facciamo un po' una battuta, è la linea del Piave, come appunto, come dice,
è proprio esatto, come, cioè, diceva, guarda la casualità, veramente
la canzone
è la linea di confine,
il Piave sui primi fanti il 24 maggio. Allora, c'è un altro particolare, però vorrei capire anche strutturalmente come ci si deve organizzare. Allora, cosa devo fare? Devo riprendere quello che ho, le carte che ho a disposizione su casa mia, verificare, di solito uno lo sa se c'è qualche cosa magari che è stato aggiunto, potrebbe essere una copertura per il sole su un balcone, cose del genere. Devo andare a riprendere carte o mi conviene chiamare direttamente un geometra? Non è una pubblicità per i geometri fiscalisti, ma alla fine il decreto stesso,
diciamo,
parla
che l'idraulico
di...
non lo chiami, ecco, per queste cose.
Il decreto
qua
stesso parla di professionisti, quindi io mi immagino, stiamo parlando di geometri, di architetti, ingegneri?
Certo, assolutamente vero. Allora, io vorrei prima fare, come dire, una piccola introduzione. Lo stock immobiliare italiano è composto da 13 milioni di immobili, 11 milioni sono quelli ad uso residenziale, di cui il 57%, quindi oltre 6 milioni, costruiti prima del 1977. Quindi significa che per effetto anche di quelle che erano le procedure in quel periodo, quindi la presentazione di un piano, un progetto in quella data, è molto probabile che nella fase di costruzione, quando poi l'impresa assieme al direttore dei lavori si rendeva conto della necessità di adeguare magari dei 20-30 centimetri, spostando una tramezza, spostando una finestra, una porta anche interna, sia stato fatto chiaramente per poter far sì che colui che andava poi a abitare potesse utilizzarla. Quindi qualcuno l'ha fatta e lo sa, ma io ritengo ragionevolmente, appunto per ciò che ho detto poco fa, molte di queste difformità siano, io le definisco difformità silenti, cioè non si sa che ci siano, che possano sussistere queste difformità. Quando è che le scopre il cittadino? Quando deve fare che cosa? O un atto di compravendita, o affittare, oppure, come è accaduto, poter utilizzare il bonus edilizio in cui veniva chiesto lo stato legittimo. Ma teniamo conto che anche la normativa vigente prevede che per la fruizione di qualsiasi tipo di bonus edilizio il mio immobile deve essere legittimo. Molti ne hanno usufruito di questi bonus, probabilmente inconsapevolmente, avendo una piccola difformità nella propria casa. Quindi il mio consiglio, io ringrazio Mauro per lo spot, però è una cosa che credo fermamente, come diceva anche Deborah, non chiamo l'idraulico. La prima cosa da fare, se io anche credo di essere nel giusto, è chiamare un geometra e chiedere una verifica tra che cosa? Lo stato dell'arte, cioè il mio immobile, e la documentazione depositata presso gli uffici di competenti, fino ad arrivare al catasto. Quindi con questa verifica il geometra, se tutto a posto, rilascia, come dire, uno stato legittimo di fatto, e quindi io sono sereno qualsiasi cosa debba fare col mio immobile. Se invece c'è una difformità, a quel punto sarà necessario presentare presso l'ufficio comunale una sanatoria, una richiesta di sanatoria, utilizzando quelle che sono le caratteristiche previste all'interno di questo decreto. E qui è assolutamente una buona notizia, nemmeno io mi permetto di dare giudizi generali, però sicuramente questo è un passo in avanti nel rapporto con gli uffici tecnici. Non sussiste più il principio del silenzio rigetto, quindi devo attendere che mi arrivi una comunicazione da parte dell'ufficio tecnico, ma il silenzio assenso. E quindi dalla data di presentazione di questa richiesta di sanatoria di questa difformità, entro 45 giorni, se non ricevo risposta, di fatto viene accettata. Un mio consiglio, se mi è permesso, io credo che in questa fase molti si muoveranno, gli uffici tecnici saranno anche sommersi da queste richieste,
ne abbiamo parlato,
e quindi silenzi assensi ce ne saranno moltissimi. Certo. In questo modo sistemeremo la nostra casa.
Poi apriamo il capitolo dei costi, perché qua già qualche ascoltatore immediatamente ha sollevato
Guarda,
la tematica.
Vedo che qui c'è tutta una carica di immobili da sistemare già nella nostra, nelle domande nostre. Allora, un attimo di pausa. Traffico.
Avasione se sende.
Due di denari.
Conduttori, fra 10 anni chi sarà in grado di dire se queste difformità sono state fatte prima o dopo il 24 maggio? È impossibile. Di fatto quindi è un condono permanente.
Beh, in effetti la norma lo dichiara quasi esplicitamente, no? Che si tratta di una sanatoria permanente, perché in via permanente, l'abbiamo detto all'inizio, modifica il testo unico dell'edilizia. C'è un altro WhatsApp?
E per quanto riguarda i soppalchi, che novità ci sono?
Aggiungo un altro tema,
sì,
esposto dai nostri ascoltatori. Potreste anche trattare il rapporto a volte difficile con i tecnici del comune? Per quello c'è il bonus psicologo, secondo me.
Che scade oggi.
Ecco.
Allora, lei ha capito che non andrà mai più in ferie dall'emanazione di questo decreto legge fino alla sua conversione, fino alla piena operatività.
Tanto, cose che non interessano gli ascoltatori. Guarda che Mirko Mion fa dei viaggi mica da ridere. Non è tanto contento di questa cosa che hai detto, Mauro.
No, adesso per favore consegni il passaporto qui in Viale Sarca 223, Mion.
Allora, cosa possiamo partire? Da soppalco? Mion?
Sì, se vogliamo partire da soppalco, no? Ascoltavo con interesse la precettazione di Mauro nei miei confronti. A questo punto io, per a caduta libera, precetto tutta la categoria di stare pronti sui blocchi di partenza a partire da lunedì. Godetevi ancora l'ultimo weekend di pace. Mm-hmm. Partiamo dai soppalchi. Sì, allora, in termini generali teniamo conto che il soppalco è sanabile. Anche qui però dobbiamo andare poi, e qui di nuovo necessita una verifica puntuale da parte di un tecnico, a rispettare quelle che sono anche le normative comunali, in particolare quelle urbanistiche e anche quelle regionali, e anche, per non ultimo per importanza, quelle igienico-sanitarie. Qui c'è un discorso per cosa viene utilizzato questo soppalco. Il soppalco poi di fatto è una, come dire, l'inserimento di una superficie all'interno di un'altezza, quindi dove abbiamo altezze molto elevate è possibile che sia stato realizzato un soppalco. Anche qui, per cosa viene utilizzato? Per depositare dei, come dire, degli scatoloni che abbiamo in casa, oppure ci abbiamo messo un letto e quindi diventa abitabile.
E magari abbiamo pure affittato il posto letto.
In linea generale la risposta è positiva, ma sì, anche il soppalco rientra all'interno di quelle delle difformità sanabili, con una verifica un pochino più puntuale, come dicevo, rispetto ad altre difformità. Alcune difformità di fatto sono già autosanate addirittura senza la presentazione di nulla. Qui parliamo di dell'aumento della percentuale di tolleranza. Il testo unico prevedeva precedentemente che ci fosse una tolleranza non superiore al 2%, quindi di maggiore cubatura, di maggiore altezza, di maggiori metri quadri. Qui viene inserita una norma, direi anche qui, di buon senso, e utilizza un principio direttamente proporzionale alla dimensione dell'immobile, quindi diventa più generosa questa tolleranza per gli immobili sotto i 100 metri quadrati, che può arrivare fino al 5%, al 4% per gli immobili tra 100 e 300 metri quadrati, e qui insomma molte abitazioni italiane stanno al di sotto dei 300 metri quadrati, tra 300 e 500 del 3%, e sopra i 500 metri quadrati rimane invariata la tolleranza del 2%.
Ecco, tutto questo
mi
però
chiedeva forse Mauro anche il costo.
Sì, l'oblazione, come scrive il decreto legge 69.
I costi associati alle nuove disposizioni del decreto.
Certo, ci sono queste difformità, vanno a sanarsi a carattere oneroso. Partiamo da un minimo di 1.032 euro per arrivare a quasi 31.000 euro, dipende qui dalla tipologia chiaramente della difformità, ma anche viene utilizzato come base di calcolo il doppio del valore dell'immobile. Quindi qui è necessario fare prima una verifica della tipologia della difformità e poi verificare appunto qual è il valore dell'immobile, quanto sia poi di fatto in euro l'oblazione che devo andare a pagare. Il range è ampio, perché effettivamente arrivare fino a 31.000 euro è una cifra importante, però anche con un migliaio di euro sarà possibile sanare sicuramente tutte quelle piccole difformità e avere legittimato il nostro immobile.
Proprio così al volo, la sanatoria riguarda anche gli esercizi commerciali, mi pare di aver capito di sì. Mion ci chiede conferma un'ascoltatrice.
Sì, c'è la possibilità, diciamo, sono tutti gli immobili, addirittura anche arriviamo anche agli immobili della pubblica amministrazione, anche comuni, camere di commercio, enti, quindi c'è la possibilità per tutti gli immobili di poter essere sanati. Un altro elemento importante, proprio perché andiamo anche all'interno di tipologie immobiliari di utilizzo dell'immobile diverso dal residenziale, la possibilità del cambio di destinazione d'uso, che ha sempre dovuto utilizzare una normativa particolare per poter essere fatta, e quindi la possibilità di modificare laddove ci sia, per dire, una casa singola dove sopra c'era l'abitazione, sotto un deposito, e io volessi ricavare nella parte dove era deposito una nuova unità immobiliare residenziale, ecco, c'è una facilitazione con questo decreto nell'andare a modificare la destinazione d'uso.
Le verande sono comprese, perché stanno arrivando le domande proprio così.
Abbiamo un minuto, certo, purtroppo.
Certo. Le verande si possono sanare? Sì, mi pare di sì, con tutti quei limiti che abbiamo detto.
Si possono sanare con i limiti che abbiamo detto, teniamo conto anche qui di quelli che sono i vincoli paesaggistici, cioè ogni immobile va poi inserito all'interno del contesto preciso geografico in cui si trova. Sono state però, questo qui è anche un elemento importante, è stato ampliato anche il novero di quelle che sono gli interventi nella cosiddetta edilizia libera, che non richiedono permessi particolari, sono state inserite anche le cosiddette VEPA, cioè le vetrate panoramiche. Quindi anche questo, se dovessi, cioè, quindi da una parte posso sanare, ma è vero che il 24 maggio è una data tagliola, vero anche quello che diceva l'ascoltatore, chi saprà mai se è stato fatto il 24, il 25 o il 26 di maggio. Poi anche qui, andando avanti nel tempo, è possibile che insistano dei supporti fotografici, quindi non mi azzarderei ad andare troppo in là nel tempo, però ci sarà la possibilità anche con questo decreto di avere un maggior numero di interventi in edilizia libera, quindi senza la necessità dell'intervento di un professionista.
Allora, poi tra l'altro l'ultimo aspetto, e questo rappresenterà sicuramente un tema di partenza per una prossima imminente conversazione con Mirko Mion, direi che non è il caso di andare ad intasare gli uffici comunali da lunedì in avanti, possiamo anche aspettare una decina di giorni, 20 giorni, un mese.
Qualcuno ci dice, avete parlato dei geometri, non degli architetti? No, non è vero, ho citato anche gli architetti come professionisti abilitati, gli ingegneri, quelli che, insomma, le categorie che si occupano di questo tipo di attività, di nostri immobili. Mion, l'aspettiamo per la consegna del passaporto.
Benissimo, non mancherò, Mauro, grazie di avermi ospitato.
A prestissimo, allora lo lasciamo andare al suo impegno di questa mattina, noi ci ritroviamo però qua lunedì, mi raccomando, non mancare.
Pronti.